Stasera il titolo, intanto diamo un benvenuto a tutti coloro che sono venuti, mentre stiamo lodando, benvenuti. E, stasera il titolo di questa serata, non so per quanti hanno visto la locandina, è Il Regno di Dio e la guarigione. Stasera daremo alcuni principi basilari per quanto riguarda la guarigione. Quando parliamo di guarigione non necessariamente parliamo di guarigione fisica, ma è chiaro che quella ha una parte dominante, anche se non è semplicemente quella, perché la Bibbia parla anche di una guarigione interiore, di una guarigione delle ferite dell'anima, eccetera, eccetera, dei nostri ricordi del passato. Ma i principi con i quali si accede a questo tesoro meraviglioso che è preparato per noi sono gli stessi. Vorrei farvi vedere stasera alcune cose dalla scrittura, alcune differenze tra quelle che sono gli insegnamenti della religione e invece gli insegnamenti del regno di Dio. Gesù ha insegnato in maniera molto chiara su questo argomento, anche se in realtà lui non ha mai insegnato sulla guarigione, lui guariva.
Amen.
Lui non ha mai insegnato sulla liberazione, lui liberava. Lui non ha mai insegnato sulla prosperità, lui provvedeva pane e pesci per 15.000 persone da 5 pani e 2 pesci. Ok, lui non insegnava sulla fede, lui operava direttamente, lui dimostrava quelli che erano i principi del regno di Dio. E infatti noi vedremo alcuni principi che riguardano proprio il regno di Dio e che quindi possono essere applicati a qualunque cosa lui ci abbia già donato. E questa la parola già è una parola chiave per andare ad afferrare, a comprendere quello di cui stiamo parlando. Ma prima di andare in profondità, voglio leggere insieme a voi quello che è il concentrato di quello che è stato il ministero di Gesù. E vorrei che leggessimo insieme in Atti degli Apostoli, al capitolo 10, al versetto 37 e 38. Questo è l'Apostolo Pietro che parla mentre si trovava a casa di Cornelio, un centurione romano, e mentre stava parlando, lui parla di Gesù, e arrivato a un certo punto lui esprime queste parole e descrive in pochissime parole quello che è stato il ministero terreno di Gesù. E dice qua, al capitolo 10 di Atti degli Apostoli, al versetto 37, dice: voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Noi vediamo in queste poche parole il concentrato di quello che è stato il ministero di Gesù. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andava attorno facendo del bene e sanando o guarendo e liberando tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. In queste poche parole vengono descritti alcuni principi fondamentali. Primo, la volontà di Dio è che tu stia bene.
Amen.
La volontà di Dio è che tu stia bene. E qualunque cosa non va nella tua vita non viene da Dio. Gesù è andato attorno facendo del bene. Gesù non è mai andato attorno mettendo le malattie sulle persone o facendole sentire più depresse. Tutti coloro che uscivano dalla sua presenza, una volta ascoltato, una volta che avevano ricevuto un tocco da parte sua, una parola, una preghiera, un'amministrazione da parte sua, tutti coloro che uscivano dalla presenza di Gesù stavano sempre meglio.
Amen.
Questo è molto importante. Io conosco molte persone che vanno in posti dove entrano bene ed escono male. Entrano scoraggiati ed escono depressi. È molto importante. La Bibbia dice che Gesù andava attorno facendo del
bene.
È stato unto di Spirito Santo ed è andato attorno facendo del bene e sanando tutti. Non molti. Non parecchi, tutti. Questa è la volontà di Dio. E vedete, a noi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, perché la religione ci ha detto: può essere che questa cosa ti viene data da Dio in modo tale che tu impari l'umiltà. Certe malattie, certe problematiche, può essere che Dio vuole che tu stia male così impari determinate cose. Io non ho mai visto Gesù, leggendo i Vangeli, che andava in giro attorno dicendo queste cose. Io ho visto Gesù che guariva tutti coloro che desideravano essere guariti, e ho visto Gesù che guarisce anche coloro che non volevano essere guariti, ho visto Gesù che guariva anche coloro che non gli hanno mai chiesto di essere guariti. Gesù non ha chiesto il nostro permesso per perdonare i nostri peccati, lui l'ha fatto, punto e basta.
Amen.
Amen? E così è successo anche per la guarigione. La parola salvezza nel testo greco significa salvezza, perdono, guarigione, liberazione, protezione, vittoria, prosperità, felicità. La parola soteria ha un significato talmente ampio. Questo è il piano di Dio per la tua vita. Dio vuole che tu sia felice. Certo, Lui vuole che tu prendi la tua croce e che lo segui, e che in questo percorso tu sia guarito da ogni malattia. Amen? La croce non è la malattia, e neanche la suocera. Alleluia. Gesù guarisce le suocere. Pietro ci è rimasto un po' male, lo so. Lo vogliamo leggere un attimo? Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 8. Se noi andiamo a leggere proprio l'inizio del ministero di Gesù, guardate in Marco al capitolo 4, in Matteo capitolo 4. Al versetto 23 è scritto che Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Dite insieme a me: ogni malattia, ogni infermità, ogni malattia e ogni infermità, ogni malattia e ogni infermità. La sua volontà è guarire ogni malattia e ogni infermità. Questa è la sua volontà, e non è scritto da nessuna parte il contrario. È difficile poter dimostrare il contrario, per meglio dire impossibile. Matteo capitolo 4 dice che lui andava attorno insegnando, predicando e sanando. Questa dovrebbe essere la tipologia di ministero che ogni uomo di Dio, ogni donna di Dio che crede in Gesù dovrebbe avere: andare in giro insegnando, predicando e guarendo. Insegnare, predicare e guarire. Dio vuole che tu lo faccia. Dio non vuole semplicemente che tu sia insegnato, che ti sia predicato e che tu riceva guarigione, ma Dio vuole che a tua volta possa andare e possa insegnare, tu predicare proprio tu, e tu imporre le mani sugli infermi. Perché se siamo stati guariti possiamo guarire, siamo stati insegnati possiamo insegnare, e se qualcuno ci ha predicato possiamo predicare noi a nostra volta. Questa è la volontà di Dio. Guardate in Matteo al capitolo 8, proprio l'inizio del ministero di Gesù, subito dopo il sermone del monte. Ci sono questi episodi straordinari, li voglio leggere molto velocemente, dal verso 1 al verso 17, perché vediamo letteralmente come Gesù si muoveva. Qui vediamo alcune specifiche che riguardano la guarigione, ok? Sono specifiche talmente semplici che abbattono e distruggono ogni religiosità nella nostra mente, perché la religiosità è dovuta dal complicare le cose. Seguitemi. Se tu vedi delle persone molto religiose, una caratteristica delle persone religiose non è semplicemente il legalismo, ma è la complicazione. Loro complicano le cose semplici. Cosa c'è di complicato in quello che Gesù dice? Sì, lo voglio. Matteo capitolo 8, seguitemi. Or quando fu sceso dal monte, grandi folle lo seguirono, ed ecco un lebbroso venne e lo adorò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. È molto interessante questa espressione, perché questa molto spesso è la preghiera di coloro che dicono di credere in Gesù. Se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Sapete di che cosa parla questa preghiera? Io so che tu puoi, ma non so se tu vuoi. Chi di noi non crede che Dio può ogni cosa? Se lo credo, se io lo chiedo, se io chiedessi, sa, quanti credono che Dio può fare ogni cosa? Tutti alziamo le nostre mani. Ma quanti credono che Dio lo voglia fare con te? Perché? Perché noi abbiamo sempre più fede per altri, è vero o no? Quando ci arriva qualche situazione, noi siamo pronti subito a pregare, a mettere fede per altri. Ma Dio non solo può farlo, Lui vuole farlo. Ma la notizia più grande è che non solo Lui vuole farlo, Lui lo ha già fatto. E questa è la bellezza di quello che riguarda la guarigione. Quando noi comprendiamo nel nostro cuore, nel nostro spirito, che tutto è stato già compiuto. Ora arriveremo a questo principio. Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù stese la mano, lo toccò dicendo... No, ditelo insieme a me. Questa è la dichiarazione di uno sposo. Sì, lo voglio. E mi piace questo... Quando lo dico mi si riempie il cuore. Gesù è il sì, lo voglio, di Dio per la tua vita.
Amen.
Gesù non è il non lo so, ci devo pregare. Il lebbroso va da lui: Signore, se tu vuoi, tu puoi mandarmi. Quale chiesa frequenti? Chi è il tuo pastore? La decima la dai? Sei sottomesso a qualcuno? Di che dottrina sei? Sei cattolico? Sei evangelico? Testimone di Geova? Sei giudeo? Da dove vieni? Chi è il tuo punto di riferimento? Gesù non ha mai fatto consulenze prima di una guarigione.
Amen.
Dite amen, perché questo è importante. Troppo spesso noi troviamo le scuse per non pregare per le persone, o troviamo sempre una scusa per il nostro fallimento. Gesù non ha mai fatto consulenze, mai! Non ha mai chiesto ma perché, ma per cosa, ma per dove, ma quando, eccetera, eccetera. Solo una volta al padre del fanciullo epilettico. Ma perché c'era un motivo. Signore, se tu vuoi, tu puoi mandarmi. Gesù stesa la mano, lo tocca e dice: sì, io lo voglio, sii mondato. Amen.
Amen.
E in quel momento quell'uomo fu guarito. Versetto 5. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregando, dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. Non gli ha neanche chiesto di guarirlo. Guardate Gesù. La risposta di Gesù qual è? Io verrò e lo guarirò. Chi era questo tizio che stava chiedendo? Un centurione romano. I nemici dei giudei, coloro che erano stati mandati da Roma per sottomettere il popolo ebraico. E noi avremmo detto: ben ti sta, questo è il castigo di Dio sopra la tua vita, io non vedo. E però no, noi troppo spesso quando parliamo di certe cose creiamo distinzioni. Cerchiamo di comprendere, di capire, cerchiamo di entrare, cerchiamo di essere molto, di fare gli psicologi. 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 G. Ognuno si è psicologo.
No,
fregato. Mentre Gesù è diretto. Lui non vuole sapere che lavoro fai, non vuole sapere di che estrazione religiosa sei. Il centurione non era un credente, era un pagano, veniva da Roma ed era lì per sottomettere i giudei, ed era uno che faceva del male, ed era uno che non era uno così, uno tra la folla. Era un centurione, era una persona molto importante. E Gesù non risponde perché ha compassione. E ora entreremo in questo principio. Gesù ha detto: io verrò e lo guarirò. E in queste parole io intravedo un'altra espressione. Io sono venuto per questo, per guarire. Ed ecco perché io verrò e lo guarirò. Perché Gesù è venuto per questo motivo. Vi ricordate quando entrò nella sinagoga di Nazareth e gli fu dato da leggere il rotolo del libro di Isaia? E trovò quel passo dove c'era scritto: lo Spirito del Signore è su di me. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, per dare la vista ai ciechi, per rimettere in libertà coloro che sono oppressi e per predicare l'anno del giubileo del Signore, l'anno della grazia, il giubileo, l'anno in cui ogni persona ritornerà in possesso di tutto quello che ha perso, che gli è stato rubato. Alleluia! Questo è l'anno del giubileo. Lo puoi dichiarare per la tua vita? Lo puoi dichiarare per la tua vita? L'anno del giubileo, l'anno in cui io ritorno in possesso di tutto quello che ho perduto, ritorno in possesso di tutto quello che mi è stato rubato. Questo è il giubileo. Gesù è venuto per restituire all'umanità ciò che Adamo aveva perso nel giardino di Eden. Restituire all'uomo l'autorità, la gloria, l'identità, tutta l'eredità, tutta l'autorità, tutto quel senso di appartenenza che non c'era più nel cuore dell'uomo. Gesù ha detto: io sono venuto per restituire all'uomo tutto ciò di cui egli è stato derubato. Attraverso la disubbidienza di Adamo l'uomo è stato derubato di tutto questo. Attraverso l'ubbidienza dell'ultimo Adamo l'uomo è stato restaurato in tutto quello in cui era stato distrutto. E guardate qua, Gesù risponde al centurione e dice: io verrò e lo guarirò. Il centurione non le ha chiesto niente, gli ha detto semplicemente: il mio servo è a casa. Quante volte abbiamo pensato, ascoltatemi, di dover convincere Dio per avere un miracolo? La religione ti insegna che tu devi essere bravo abbastanza da convincere Dio a guarirti e a fare qualcosa in tuo favore. La religione ti dice: se sei abbastanza santo, se sei abbastanza spirituale, se sei fedele, se sei uno che dà, se sei integro, allora Dio opererà in tuo favore. Io leggo i Vangeli e non trovo niente di tutto questo, perché Gesù è venuto per gli ultimi.
Amen, alleluia.
Il dottore è venuto per i malati. La religione cerca di farti costruire un ponte per arrivare fino a Dio, una scala, qualcosa fondata sulle tue opere, sulle tue capacità, la tua capacità di santificarti, la tua capacità di pregare, la tua capacità di avere fede, la tua capacità di dichiarare la parola, la tua capacità di leggere, la tua capacità di frequentare un luogo di culto, la tua fedeltà, la tua capacità di dare, la tua capacità. Quante volte magari abbiamo sentito cose del tipo: e cosa pretendi da Dio? Se tu non fai sul serio con Lui, Lui non farà sul serio con te. Dio non è un datore di lavoro. Dio è padre, non è un padrino. Lui è un donatore, non è uno strozzino. Lui non presta soldi ad usura. Lui è un il donatore allegro. E quando dà, dà senza rinfacciare. Amen. Lui dà senza rinfacciare, perché quando lui dà, non dà perché vuole qualcosa in cambio, perché lui è amore. E quando lui dà qualcosa, non lo fa perché ha un secondo fine. Lui è padre. Padri, madri, quanti di voi fate qualcosa per un secondo fine con i vostri figli? C'è un secondo fine in quello che fate? Mettiamo al mondo dei figli perché così possono poi andare a lavorare e portare il pane a casa. Speriamo che sia femmina così mi aiuta nelle faccende di casa. Speriamo che sia maschio così se lo mandiamo a lavorare, a spaccarsi la schiena, così porta i soldi a casa. No, si mettono al mondo dei figli per amore. E si spera che siano sani. Il nostro padre si prende cura di noi non perché noi possiamo dargli qualche cosa. Questo è fondamentale per noi comprenderlo. Tutte le volte che Gesù ha guarito qualcuno, non l'ha mai fatto con un secondo fine, con un secondo scopo. Io conosco luoghi dove per dare il banco alimentare deve essere iscritto nella lista dei membri della comunità, perché se no non ti danno il banco alimentare. Questo è vergognoso. Quando si presenta un'immagine sbagliata di Dio, il mio servo è a casa, io verrò e lo guarirò. Neanche l'ho fatto finire di parlare. E lui ha detto, non c'è bisogno che entri in casa mia. Sappiamo la storia. Il servo viene guarito. Al versetto 14, guardate, Gesù entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Egli le toccò la mano e la febbre la lasciò ed ella si alzò e si prese a servirli. Gesù entra in una casa, neanche Pietro gli chiede di guarire la suocera. Lui pensava forse se la stava. Dice finalmente, così ci prendiamo la pensione. No, Gesù entra in casa, vede qualcuno che sta male e guarisce. Io vedo in questo una spinta da parte dell'amore di Dio. Perché? Perché lui guarisce anche quando non glielo si chiede. E sento di dire questo, fratelli. Noi siamo coloro che portano luce, che portano guarigione ovunque noi andiamo. Noi non siamo chiamati a pregare per coloro che ci chiedono preghiera, noi siamo chiamati a pregare anche se nessuno ci chiede preghiera, ma basta che guardiamo e vediamo il bisogno all'interno di una casa, è nostra responsabilità a dire posso pregare per te? Io conosco qualcuno che ha la soluzione. Quando noi vediamo delle guarigioni, ascoltate, questo è molto importante, quando noi vediamo delle guarigioni, dei miracoli, noi non stiamo assistendo alla manifestazione della potenza di Dio. La guarigione non è una manifestazione della potenza di Dio. Paolo dice nella lettera ai Romani che la potenza di Dio è manifesta nella creazione. Noi vediamo la potenza di Dio nella creazione, ma quando noi vediamo dei miracoli, noi vediamo la manifestazione dell'amore di Dio. Lui guarisce per
amore.
Lui fa ogni cosa per amore. Non perché gli dai qualcosa. Quante volte abbiamo costruito delle preghiere particolari per poter ricevere guarigione da parte di Dio? Quanti di noi a volte preghiamo in maniera diversa se c'è qualcuno che ci interessa e qualcuno che non ci interessa? Dai, se il nostro figlio sta male, come preghiamo? Stiamo male noi. Noi genitori diciamo prendi me, non lui. No? Noi vogliamo prenderci la malattia dei nostri figli e lasciare che i figli siano liberati da questo. Tale è la nostra, è qualcosa che parte dalle viscere. Quando qualcuno sta male, noi a volte chiediamo le preghiere su Facebook. Molto spesso abbiamo letto, e magari lo abbiamo anche fatto, in qualche momento particolare abbiamo messo un post: per favore pregate per noi, prego per mio marito, per i miei figli, spargete la voce. È importante questa frase, perché? Perché più preghiamo e meglio è. È vero o no? Noi veniamo da questa cultura, perché, attenzione, questo è molto sottile, ma voglio farvi comprendere cosa c'è dietro una cosa del genere, dietro un'azione che può sembrare innocua e legittima, ce l'ho solo ed esclusivamente la voglia di corrompere Dio. Perché noi pensiamo che Dio sia convinto dalla quantità delle preghiere. Quando c'è una malattia incurabile, più siamo e meglio è. Come per dire, Dio guarda verso la persona malata e dice: per questo male incurabile io avrei bisogno almeno di 1000 preghiere. Se sono 900 neanche mi smuovo. Sono un po' come quei medici che non operano in ospedale, operano in clinica. Perché in clinica si paga, in ospedale è gratis. E noi pensiamo che Dio sia un primario che abbia bisogno di essere convinto dalla quantità delle nostre preghiere, mentre Gesù ha detto: se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che è in cielo. Quando poi andiamo a parlare di intercessione, là entriamo in un mondo dove sono stati fatti dei disastri. Perché la religiosità è costruita sulla confusione. La religiosità è costruita sul manipolare la semplicità. 5 punti per essere guariti. 10 punti per ricevere la guarigione, 15 punti per poter ricevere il miracolo da parte di Dio, e c'è la lista dei punti, e io scriverei sotto: i punti li danno in ospedale e al supermercato nella carta raccolta punti. Dio non ha punti. Ce l'ho, mi manca. Dio non ha punti e non ha ricette. La religione è basata sul complicare la semplicità e nel cercare di buttare su di te la responsabilità. Devi convincere Dio, devi fare in modo come attirare il suo sguardo. Non hai bisogno di attirare il suo sguardo, è Dio che sta dicendo, è Dio che sta cercando di attirare il nostro sguardo. Guardate qui, per andare alla conclusione, egli le toccò la mano, il versetto 15, la febbre la lasciò ed ella si alzò e prese a servirli. Guardate quanto è straordinario, io ho visto persone alzarsi dalla sedia a rotelle e il giorno dopo fregarsene di Dio. Abbiamo visto persone guarite di cancri, in metastasi, leucemie, AIDS, situazioni estreme, e poi dimenticarsi di Dio. La guarigione non è la garanzia della nostra continuità, ma solo il nostro rapporto personale con Dio è la garanzia di una continuità. I miracoli non hanno mai portato le persone a Cristo, mai. Hanno attirato la loro attenzione, ma non le hanno mai portate a Cristo. Qualcuno diceva: i guarigioni sono come la campanella che si suona per avvertire che è pronto il pranzo, ma la campanella non è il pranzo. Guardate qui al versetto 16: ora fattosi sera, Gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì
tutti.
Quanti malati?
Tutti.
Saro, puoi confermare?
Tutti.
Confermi. E c'è scritto tutti.
Tutti.
Versetto 17, dice così. Versetto 17 è importante. Affinché, dite insieme, affinché. Affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie.
Amen.
Ora, se lui le ha prese e le ha portate, perché te le devi portare tu? Se lui le ha prese e le ha portate con sé sulla croce, perché le devi portare tu? Perché pensi che Dio in qualche modo sia coinvolto con la tua infermità, con la tua situazione di povertà, con la tua problematica? Se Gesù fosse stato qui in carne ed ossa, cosa avrebbe fatto? Rifletti un attimo, perché è importante. Se Gesù fosse qui in carne ed ossa, lui continuerebbe a cacciare tutti i demoni e a guarire tutti i malati.
Amen.
Amen. Ora, una delle cose fondamentali che dobbiamo comprendere è questa. Ci vorrebbe altra sessione, vediamo di farne magari la prossima volta. Non troverete preghiere di guarigioni nel Nuovo Testamento. Non troverete preghiere del tipo: Padre ti prego, Signore ti prego, nel nome di Gesù guarisci tizio o caio. Non le troverete. Non esistono. Non esistono preghiere di guarigione. Esistono solo decreti, dichiarazioni di fede. In Atti al capitolo 3, la prima guarigione che vediamo, alla porta bella, Pietro e Giacomo, Pietro e Giovanni, oro e argento, io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina.
Amen.
Di fronte ai morti, ritorna alla vita. Di fronte agli zoppi, alzati. Di fronte ai ciechi, recupera la vista. Di fronte ai sordi, orecchie. Apritevi. Non ci sono preghiere. E questo per noi è fondamentale nel cambiamento del nostro pensiero. Noi veniamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Non ci sono preghiere del tipo: oh Signore, ti prego per Mariella, tu lo sai. Non esistono pianti. Non esistono modi per cercare di convincere Dio. Le nostre preghiere sono dei modi per convincere Dio più che dichiarazioni di fede. Signore, tu lo sai, questa persona quanto è preziosa, quanto ha fatto per la tua vita. E se dice: sì, lo so, sì, lo so, sì, lo so, non c'è bisogno, me lo ricordo. È vero o no? Poi se c'è qualcuno che a noi fa più simpatia, magari è più fedele, sì, perché Mauro è uno che guida la lode, un importante, un responsabile, Signore, lui ha questo problema, lui deve essere, tu lo devi guarire. Gli altri invece, Signore, pensa, sei la tua volontà. No? Per gli altri diciamo: Signore, se tu vuoi, tu vuoi. E se non è possibile, portatelo. Almeno finisce di soffrire. Vedete, le nostre preghiere sono condizionate dal rapporto che abbiamo con le persone. Gesù trattava tutti nello stesso modo.
Amen.
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 Tutti. Hai qualcuno che ti sta facendo del male? Non lo dire. Non lo dire. Se quella persona fosse malata in questo momento, Gesù tratterebbe quella persona come te. Che pensi di essere giusto? O nel giusto? Noi invece, se c'è qualcosa del genere, se il nostro nemico si ha qualche problema, diciamo: ovvero Signore, Dio c'è. Dio è giusto, gliel'ha fatta pagare. Vedi quella malattia, proprio ci è arrivata giusto giusto quando l'ha fatto del male, proprio ci è arrivata lui. Perché noi siamo vendicativi, ma Dio no. 10 lebbrosi davanti a Gesù. Tutti erano venuti per ricevere guarigione. Gesù sapeva che 9 di loro non sarebbero tornati a ringraziarlo. Oh, stiamo toccando questo è un argomento molto importante, ok? Perché qua andiamo a scardinare una dottrina sulla guarigione. Ogni guarigione deve dare gloria a Dio. Questo non è vero. Seguitemi. Gesù sa che 9 non ritorneranno a ringraziarlo. Cosa fa Gesù? Gesù non guarisce per ricevere gloria. Lui guarisce per amore. Se noi fossimo stati al posto di Gesù, avremmo detto, siccome io so che voi non tornerete a ringraziarmi, niente guarigione.
Morite in pace.
Vi amo ma morite. La guarigione non dà gloria a Dio. Perché Dio non guarisce per avere gloria e neanche per avere ringraziamento. Lui non ha bisogno della nostra gloria, Dio non ha bisogno del nostro ringraziamento. Quando Lui ama, Lui lo fa per primo.
Amen.
E gratis.
Amen.
Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Amen.
Amen. Mentre eravamo lontani e nemici di Dio, Dio ci ha riconciliati a sé.
Amen.
Lui lo fa non perché vuole credito. La chiesa evangelica, voi sapete, ci sono quelli che vanno a Međugorje, a Lourdes e vengono guariti. Non è da Dio, è dal diavolo, perché non danno gloria a Dio. Il diavolo non guarisce. Non può guarire. Lui non può dare ciò che non ha. E Dio guarisce perché ama. Non perché voglia che le persone diventino cristiane o che lasciano. Dio non guarisce perché Dio vuole che cambino religione. Dio guarisce perché ama.
Amen.
Questo è fondamentale. Lui non fa le cose perché ha un secondo fine. Oh, Dio ha guarito ora, quindi diventerà cristiano. No, Dio non guarisce perché vuole che le persone cambino. Dio guarisce perché ama. A quanti di quelli che Gesù ha guarito ha detto, da ora in poi mi seguirai tu, no? Perché se non mi segui mi prendo indietro la guarigione. Noi ragioniamo così, è vero o no? A quanti Gesù ha detto, da ora seguimi? A tutti quelli che lui ha guarito, a quanti ha detto, da ora sicuramente cambierai vita, ora sicuramente lascerai il tuo peccato, ora sicuramente ritornerai ad essere un buon uomo, una buona donna? Dopo che ha guarito, a quanti l'ha detto? Alcuni diceva, state muti. Vedete, questo va a scardinare la nostra mentalità religiosa. Perché noi pensiamo sempre che Dio, oh, abbiamo pregato per quello, Dio ha guarito, ora sicuramente Lui verrà in comunità. No. Dio non lo fa perché delle persone vanno in comunità. Dio lo fa per amore. Sicuramente quello è un buon motivo, è una buona scusa per poter poi instaurare un bel rapporto. Ma Gesù non ha mai più incontrato le persone che ha guarito. Questo è scioccante. Ma la parte finale di questa sera sta proprio in questo. Efesini 1:3 e concludiamo. Benedetto sia Dio, è scritto, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù.
Amen.
La cosa importante che noi comprendiamo per quanto riguarda la guarigione è questo: noi avremo bisogno di un'altra sessione per questo, almeno per questo particolare. Quando noi vediamo Dio guarire, in realtà diciamo: Dio ha guarito Tizio o Dio ha guarito Caio. In realtà, teologicamente parlando, stiamo dicendo qualcosa che non è vero. Perché in realtà Dio non sta guarendo qualcuno. Guardate qui, Marco capitolo 6, ecco dov'era Marco. Pensavo sempre a Marco. Marco capitolo 6, il versetto 4, 5 e 6. Marco 6, al verso 4, Gesù si trova a Nazareth e dice così: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Qualcuno di voi sa
qualcosa?
Versetto 5, attenzione: e non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani, e si meravigliò della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Tutti i versetti che noi leggiamo nell'altra parte dei Vangeli, noi vediamo che Gesù, quanti guariva Gesù? Questo è l'unico episodio. Io mi ricordo 30 anni fa, quando lessi per la prima volta questo versetto, fui scandalizzato da Gesù. Ho detto: non è possibile, questa non è la Bibbia. Perché c'è scritto: e Gesù non poté. Ho detto: Signore, ci sono cose che tu non puoi fare? E il Signore mi disse: sì, se non c'è fede. Gesù non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi. Qual era la sua volontà? Guarire tutti. E si meravigliava della loro incredulità. E andò in giro facendo cosa? Insegnando. Perché? Perché la fede viene all'ascoltare. Gesù insegnava in modo tale che le persone ricevevano fede, perché lui desiderava guarire tutti. Perché era venuto per questo. Lui è venuto per questo. Quindi la fede, questo è l'ultimo punto, ve lo prometto. Noi predicatori siamo bugiardi. Diciamo: sto finendo. L'ultimo punto, l'ultimo versetto. La fede non muove la mano. La fede non muove Dio. Se Dio viene mosso dalla tua fede, Dio è mutabile. Dio non può mutare, Dio non cambia. Perché? Perché 2000 anni fa Gesù sulla croce ha terminato e ha compiuto il piano di redenzione per l'uomo, ok? Dicendo: tutto è compiuto. La nostra fede non muove Dio, non convince Dio a guarirci, perché Dio ha già provveduto ogni cosa per noi sulla croce del Calvario. Tutto è compiuto, ed ecco perché la fede non muove Dio. Ma la fede nostra è mossa dalla grazia di Dio. La fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Gesù, che è la grazia di Dio in persona, era lì per guarire. È l'unica cosa che impediva a lui di dare qualcosa con la quale lui era già venuto per questo motivo, era la mancanza di fede. La nostra fede non convince Dio a guarirci, la nostra fede prende qualcosa che è già, che è stato già stabilito e preparato per noi. Un esempio banale: il bambino che arriva dal calcio o dalla scuola. Mamma, ho fame. Apri il frigorifero e prendi quello che vuoi. Mamma, ho sete. La mamma non va sul ghiacciaio o tra le rocce con una bottiglia cercando di prendere un po' d'acqua per poi scendere a casa e dare l'acqua al bambino. L'acqua è già in casa. Amen? Quindi la richiesta è sulla base di una provvidenza già adempiuta. La fede prende ciò che la grazia ha già provveduto. Ecco perché tu non puoi convincere Dio a guarirti, perché Dio 2000 anni fa ha guarito tutta l'umanità. Amen. Per le sue lividure noi siamo stati sanati. Ed è lì potenzialmente stipata nella dispensa che appartiene ad ognuno di noi, dove Dio dice: vieni e mangia, perché è già tutto pronto. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, è già tutto pronto. Lui non deve provvedere guarigione per te, è già in Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetto. Quando tu chiedi un intervento da parte di Dio, è già compiuto, nel cuore di Dio è già compiuto. La tua fede prende ciò che è già preparato per te, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo. Queste sono le cose che Dio ha già preparato per coloro che li ama, che lo amano. Amen? Non lo deve preparare, sono già preparate per noi. È Efesini 2:10, noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere che Egli ha preparato per noi prima della fondazione del mondo, affinché le compiamo. Non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo solo scoprire ciò che Lui ha già preparato per noi. E questo è il principio fondamentale per la realizzare ogni miracolo nella tua vita. Non devi convincere Dio. Non devi convincere Dio a tuo favore. Perché? Perché Lui ti ama alla follia. E ha già fatto follie per averti. Farà follie per benedirti.
Amen.
Non devi convincerlo. Gesù non aveva bisogno di essere convinto. Andiamo a pregare un attimo? Eh? Luca, lasciava la padre, vieni qua. Alleluia. Siamoci in piedi, dai. Siamoci in piedi. Gloria a Dio. Siamoci in piedi, dai. C'è qualcuno che ha bisogno di guarigione? Stasera so che a casa ci sono persone che hanno bisogno di guarigione e stasera pregheremo per loro. C'è qualcuno che ha bisogno in maniera particolare di un miracolo da parte di Dio? State tutti bene, gloria a Dio, bellissimo.
Ci ha guarito.
Ah?
Ci ha guarito.
Alleluia. Stasera il più grande successo di un predicatore è fare un appello e non avere nessuno che viene avanti. È così. Il vero successo è: non c'è bisogno che preghi per me, io già credo per la mia vita. Amen. Alleluia. Prendi la mano della persona che ti sta accanto, dai. E venite avanti, dai, venite avanti. Venite avanti. Venite, venite. Usciamo dal nostro posto, dai, venite avanti. Meraviglioso. Alleluia. Stasera pregheremo gli uni per gli altri, ok? Stasera pregheremo gli uni per gli altri. Devi prendere di mira qualcuno che non conosci. preghiamo gli uni con gli altri. E non devi pregare né per la fidanzata né per il fidanzato. Dai, preghiamo gli uni per gli altri. Abbiamo, grazie a Dio, dei fratelli che sono venuti con me da Catania e ci danno una mano. Dai, vai, 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 vai. Rosario, preghiamo gli uni per gli altri. Venite, venite. Alleluia. Mauro, prega per voi.